fatto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale. In abbinata sarebbero perfetti per la colazione.
Da qualche tempo si è iniziato a parlare dell'eventualità di consumare farina di grillo. Qualcuno ne è spaventato, pensa che metteranno i grilli macinati a tradimento nella sua merendina preferita. Qualcuno in politica utilizza la notizia per sancire la superiorità del cibo made in Italy. A qualcuno semplicemente l'idea fa un po' schifo. Lorenzo Biaggiarelli, che è un esperto di cibo di tutto il mondo e incidentalmente anche il mio fidanzato, l'ha acquistata e provata e ci dice com'è e perché se ne discute tanto. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Sottosopra, un podcast di Cora Media. Allora Lorenzo, perché improvvisamente da un giorno all'altro si comincia a parlare di farina di grillo?
Allora, non è da un giorno all'altro, nel senso che il 24 gennaio è entrato in vigore questo nuovo regolamento dell'Unione Europea che norma e quindi permette la commercializzazione di farina di grillo ad uso alimentare. In particolare sarebbe farina sgrassata di grillo, cioè questa particolare denominazione, è un procedimento che ci ha messo qualche anno, insomma, per arrivare a compimento e ora più di un'azienda, una olandese che è stata la prima che ha dato il là, ma ora anche una italiana appena ricevuto l'approvazione, possono produrre questa farina di grillo.
Ma chi la mangiava prima la farina di grillo? Chi la consumava?
La consumavano, credo, anche gli ebrei della Bibbia, nel senso che lo dice anche Dio che si può mangiare la farina nel Levitico 11:22. Dio dice a Mosè e ad Aronne, insomma, quando dà i comandamenti, le norme sul consumo, che poi diventeranno le norme kosher, no, per consumo di cibo ebraico, cioè si possono non mangiare determinate cose, dice letteralmente: perciò potrete mangiare i seguenti: ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di acridi e ogni specie di grillo. E quindi lo mangiavano sicuramente, perché se c'era un'indicazione sul fatto che si potesse mangiare, vorrà dire che era di consumo mangiarlo. E si mangiava in Cina sicuramente già 2000 anni fa e si mangia tuttora in 110 paesi del mondo più o meno.
Quelli in cui arrivano le famose invasioni di grilli e di cavallette?
Quelle erano le locuste, sì. però per esempio anche la locusta è uno dei novel food, è stato approvato addirittura un anno prima del grillo e quindi insomma non è una novità, tra virgolette.
Senti, cosa c'è dentro la farina di grillo che è attualmente in commercio, seppure insomma abbastanza complessa da trovare?
Beh, ci sono un sacco di cose. Allora, intanto è 100% grillo. Nel senso, quelli che amano i cibi naturali dovrebbero apprezzare, perché c'è solo grillo. Il grillo in questione è l'Acheta domesticus, cioè il grillo domestico, quello che viene allevato ed è stato insomma approvato per la vendita, e la farina di grillo, e quindi il grillo, ha delle proprietà nutrizionali pazzesche, nel senso che è una bomba di grassi poliinsaturi, di vitamine, c'ha tantissima vitamina B12, ha tre volte il ferro della carne di manzo, per esempio, ed ha un concentrato di minerali, di calcio, di potassio, di un sacco di cose, ma soprattutto la parte che interessa di più è la percentuale di proteine, che in questa farina sgrassata di grillo è superiore al 70%, si attesta intorno al 74%, conta che 100 grammi di manzo hanno 22 grammi di proteine, quindi solo il 22%. E il bello è che sono le cosiddette proteine nobili, no? Cioè quelle che i fautori delle diete a base di carne sostengono che si trovino ovviamente solo nella carne e siano indispensabili per l'organismo. E quindi ne ha un sacco in concentrazioni pazzesche, e la cosa interessante è che a parità di proteine, a parità di peso, allevare 100 grammi di grillo consuma 2000 volte in meno l'acqua che serve per, diciamo, produrre 100 grammi di manzo.
Quindi è anche una scelta ecologica in qualche modo.
È anche una scelta.
È una scelta dietetica, perché rispetto ad una farina, non so, di grano tenero, quante calorie in meno ha?
Ma
meno calorico?
No, è più calorico perché ha una ottima percentuale di grassi, anche se è sgrassata, sono intorno al 15%, ma sono anche questi cosiddetti grassi nobili come l'omega 3, no? L'omega 6, l'omega 9, tutti i famosi grassi omega, e ha tantissime più proteine del grano, però conta che una farina forte, le cosiddette farine per le lunghe lievitazioni, si attestano intorno al 15% di proteine, questa ne ha il 75-74%.
Ok. Senti, qual è il prezzo di questa farina? È un prezzo competitivo?
No, non è affatto competitivo. Cioè, dipende, nel senso che al momento, in base a dove la compri, costa tra i 50 e gli 80 euro al chilo. È chiaro che l'utilizzo che ne fai è diverso da quello di una farina di grano tenero, perché non puoi impastare un pane al 100% di farina di grillo, non puoi fare dei grissini col 100% di farina di grillo. Viene consigliato di usarne un 10% sul quantitativo di farina, quindi diciamo che per fare un pane di un chilo useresti un etto di farina di grillo, anzi 50 grammi, perché poi su un pane di un chilo c'è anche più della metà d'acqua, e quindi insomma 5-6 euro a infornata, però poi dipende cosa fai.
Allora, tu l'hai assaggiata, l'hai cucinata, innanzitutto voglio sapere di che cosa sa, di grillo, ma non mi basta, cioè non so di cosa sappia il grillo.
Non so neanche di cosa sappia il grillo, nel senso che è una farina molto interessante, molto profumata, al profumo ha queste note, appena apri la confezione, di frutta secca, di nocciola, di mandorle con il guscio, cioè ti aspetteresti una farina di frutta secca.
Sembra un sommelier.
Sì, no, però diciamo che sono le prime cose che saltano al naso. Quando la scaldi, quindi se la impasti con acqua calda o poi quando vai a cuocerla, libera invece degli aromi molto più intensi, che a me hanno ricordato subito il pesce essiccato che si può trovare nel sud-est asiatico, aromi anche forti, però è chiaro che poi sono la percentuale in cui la usi li smorza molto, e soprattutto aromi che non sono apprezzabili particolarmente al gusto, nel senso che il gusto poi è molto semplice, nel senso potresti pensare appunto quando ho fatto queste piadine, una piadina impastata con una piccola percentuale, che ne so, di farina di canapa, cioè farine che non siano di grano, diciamo.
Quindi insomma non sa di pesce, questo possiamo dirlo, io l'ho assaggiata, non sa di pesce.
No, non sa di pesce, ecco. Ha un aroma che può ricordare funghi essiccati, può ricordare pesci essiccati, nel senso un aroma secondo me molto gradevole di carattere.
È buono.
Sì, è buono, è buono. Cioè nel senso è chiaro che se fai una piadina col 100% di farina di grano e invece ci aggiungi la farina di grillo, assume un'altra gamma aromatica che secondo me è interessante, soprattutto in certe preparazioni. Dicono che vada molto bene con i dolci, ecco, per questo suo profilo nocciolato, però mi sembra più una cosa aromatica che poi di sapore, non ci scommetterei al momento.
Ma nel cucinarla, quindi nel toccarla, nell'impastarla, che consistenza ha?
Beh, dipende sempre da quanto è macinata. Quello che ho acquistato io era molto macinata, ha una consistenza abbastanza impalpabile, non so, penserei allo zucchero a velo, non so come dirti, e si sente che è una proteina, cioè ha un, non ti dico una patina di grasso, però l'impasto è parecchio morbido.
Perché fa così paura, così in alcuni casi così ribrezzo l'idea di mangiare farina di grillo, secondo te? Alla fine mangiamo qualsiasi cosa.
Ma sì, ma è un problema culturale, diciamo che per centinaia di anni non abbiamo mangiato le patate perché facevano ribrezzo, perché si pensava fossero velenose, cioè ogni volta che una cultura incontra un cibo nuovo ne è spaventata, se questo cibo nuovo zampetta e saltella, diciamo, ecco, tra virgolette, questo effetto si può acuire. Io lo capisco, cioè non sono indignato per la paura o per la diffidenza che si può avere nei confronti di un cibo nuovo come questo, sono indignato e preoccupato dalla strumentalizzazione di questa paura, come al solito. Cioè il primo giorno, il 24 gennaio, ovviamente Salvini, prima cosa che fa, si sveglia la mattina e twitta: polvere di grillo, no grazie, se qualcuno in Europa ha piacere di mangiare insetti faccia pure, per i miei figli preferisco i sapori, i profumi della nostra terra e li difendo. Grazie al cavolo, vorrei dire. A me non spaventa affatto mangiare qualcosa di nuovo, e conta che è una cosa che facciamo da migliaia di anni, mettere in tavola sempre qualcosa di nuovo. Quindi.
Ma perché il grillo in particolare è diventato una specie di capro espiatorio, lo spauracchio del made in Italy, diciamo?
Ma perché
così.
È un insetto, non è uno
ma ci sono i grilli italiani?
Ci sono grilli italiani, esatto, cioè, ce ne sono più di un'azienda che li produce, ma soprattutto cioè, noi mangiamo un sacco di insetti tutti gli anni, cioè pensa che lo IULM ha fatto una ricerca in cui ha scoperto che mangiamo circa mezzo chilo di insetti tutti gli anni, cioè alcuni nei modi più insospettabili, per esempio il concentrato di pomodoro, hanno trovato 35 parti di insetto ogni 100 grammi di concentrato. Molti li mangiamo non sapendo di mangiarli, per esempio sotto forma di coloranti, il colorante E120 che si usa per esempio nei succhi di arancia, nelle marmellate, in tutto ciò che deve diventare rosso, non è altro che cocciniglia. Il cocciniglia è un parassita del cactus, quindi è un insetto.
Cioè io bevo succo d'arancia e in realtà sto tirando su con la cannuccia degli insetti.
Se c'è scritto E120 nell'etichetta, sì.
Vedi, certe volte basta non saperlo.
Esatto.
Vabbè, quindi per chiudere, tu consiglieresti il consumo di farina di grillo perché?
Perché è ricca di proteine, perché è meno impattante sull'ambiente della carne e perché secondo me è molto gradevole e può dare un twist, diciamo, come direbbe un blogger su internet, alle ricette di tutti i giorni.
Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggio Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.